Adesso la regola ci parlava di abbandono umile e totale, di fede nel Signore. Mi sembra che siano gli stessi suggerimenti che vengono dal passo del Vangelo di Marco di oggi, in grande continuità con quello di ieri, che metteva in particolare evidenza che questa parola che il Signore ci regala è un organismo vivente, dotato di sua energia interna e autonoma, e che noi siamo chiamati soprattutto a contemplare e ad accogliere questa grande energia di amore che ci viene regalata. Chiediamo al Signore sempre di più la disponibilità a questo, l'apertura del cuore e anche l'umiltà nel riconoscere quanto abbiamo bisogno di questa grazia che solo Lui ogni mattina ci dispensa.
Mi sono fermato sul primo versetto e sul quarto, perché il primo parla di questo uomo che ha un seme e però lo butta via da sé e lo butta nel terreno. E il quarto perché c'è quello stesso uomo, tutto contento, vede che è arrivata la mietitura con la falce, miete, e quindi ha tutto questo bene. Ecco, mi colpisce perché come lui ha un seme, che è un principio di vita e lo butta via. Ecco, questo è un atto di fede, potremmo dire, perché lui sa che poi è caduto nel terreno, muore, porta frutto, eccetera, però butta via da sé quello che io ho sentito come la sua vita, è un principio di vita, la sua vita la butta via e la affida al terreno. Poi non fa niente, ma ha fede, speranza che appunto il terreno faccia e in effetti a un certo punto il terreno porta frutto e lui lo raccoglie. La scelta è importante per me perché appunto tante volte la propria vita uno ce l'ha in mano, cerca di far bene, eccetera, ma il regno di Dio evidentemente è un'altra cosa, è avere fiducia, buttare la vita in quel terreno che potremmo dire nella provvidenza, nel Signore, non so che. Quindi affidarlo a qualcun altro, questo è il regno. Ecco, c'è qualcuno che viene e tu affidi la tua vita a lui.
Mi è sembrato commovente come il Signore tenti in tutti i modi di farci capire cos'è il regno di Dio, con tanti esempi. E questo è particolare perché bisogna, secondo me, a me è sembrato che per seguire il suo discorso bisogna cogliere complessivamente le azioni che avvengono, perché descrive delle azioni, non descrive un oggetto, una cosa individuata, ma ci sono delle azioni che in parte sono intenzionali. Mi pare che io sono affezionato all'idea che il seminatore semini la parola, quindi che parli sempre di quella stessa cosa di cui ci ha parlato nei versetti precedenti. E quindi dice un aspetto di questa semina, che è un aspetto che ha una parte, no, ripeto la parola che c'è lì, di automatismo, però dire qualcosa di meccanico evidentemente, però di qualcosa che sfugge alla programmazione, diciamo così. Quindi nel regno c'è qualcosa che sfugge alla programmazione, pur essendo partito da un'azione precisa che è la semina del seme, direi della parola. E poi quest'uomo, appunto, come si diceva prima, interviene alla fine perché se lo trova già bello maturo questo seme che è gettato. Quindi complessivamente queste cose qui che riguardano un'azione del terreno quelli che agiscono sono l'uomo che semina e il terreno che produce. L'uomo semina, poi fa delle cose normali, dorme, veglia, e si trova di fronte a un risultato che neanche lui sa come. Quindi la non conoscenza, ecco, anche del come avvengono le cose che riguardano il regno, sono tutti gli elementi che pare che vengono fuori da questo esempio, insomma, per certi versi un po' sbalorditivo.
Volevo solo sottolineare che questi versetti sono soltanto di Marco e non si trovano negli altri testi dei Vangeli, e quindi insomma mi aveva molto colpito appunto per questa sua particolarità, insomma. Anche si parla di regno di Dio, poi viene nominato un uomo e c'è questo seme di cui appunto abbiamo già parlato, che comunque è questa parola. Insomma, mi colpiva che è solo lui che pensa a questo modo, diciamo. Mi è piaciuto anche il fatto, come diceva prima, che è come una cosa che viene gettata, come gettata via da se stesso, ma è un grande dono. Che è molto, insomma, così, molto particolare per come è descritto, insomma, e come viene donato, ecco. Sono troppi particolari che poi non saprei dire, ma però mi interessava anche dire, è solo Marco, insomma, questi pochi versetti sono solo suoi.
Questo quadro abbastanza, diciamo, bello, onirico, insomma, però c'è questa faccia che diviene, c'è il 29, sembra sia lei che è guidata al frutto. Che dice il frutto subito invia la falce. Ora, quando poi permette, il frutto comanda sempre, il frutto comanda. Poi se permette, mi ha colpito perché una cosa un po', il frutto e la falce sono due temi in contraddizione. Il frutto è detto bello, le cose importanti insieme, frutto, più cosa frutto. C'è faccia, però mi sembra, mi ricordo un po' tanta immagine apocalisse, poi c'è questo gioiello che, insomma, un po' mi tempo di disagio, però stamattina vieni qua, a casa c'è un cambio di strumenti, un bel pari, guarda, siamo solo nel maggio, già pronto per essere, quasi pronto per essere tagliato. Però questa faccia, che in questo punto è lui che comanda, sembra in qualche modo anche mancanza di rito umano. Tutto è lui che comanda. Quindi tante azioni che bisogna fare, adesso vi ho detto, bisogna fare male, è lui, sembra lui il frutto comanda. Quindi noi sentiamo nulla nella semina, con il frutto, nella faccia. Noi non avevo in mente. Possiamo pensare se delle cose, persone sbagliano, invece qualcuno, il giudizio non è nostro, anche la maturazione del frutto non è nostra, noi siamo esseri inutili, quindi mi sembra importante stamattina capire che Mario ci spiega che noi dobbiamo metterci mai il naso, anche possiamo ci avvita, cosa benissimo, però mai possiamo comandare, avere in mano il volante guido, no, noi siamo semplici, siamo inutili, dobbiamo andare la nostra vita, più che possiamo, nel suo modo, però senza essere decisori, ecco.
Ma mi ha colpito una cosa che in questo, nei versetti di oggi, non sia indicata tutta tutta quella differenza di terreni che era indicata all'inizio del capitolo, dove il compito del seminatore, nonostante seminasse a larghe braccia e quindi gettando il seme dovunque, c'era il fatto che il terreno poteva essere sassoso, il seme poteva cadere lungo la strada, c'erano le spine, i rovi, eccetera, e quindi non sempre il seme germogliava. Ecco, qui non so se, se si parli solo di quel terreno buono che era indicato alla fine appunto dei versetti dell'inizio capitolo, oppure se ci dica che qui comunque il terreno spontaneamente produce il frutto, dovunque cada il seme, perlomeno non è detto, insomma, quindi sembra quasi che appunto l'azione dell'uomo, di questo uomo, sia solo quello di gettare il seme e poi di mandare la falce, e tutto il resto lo fa il terreno. E qui, nei versetti di oggi, il terreno spontaneamente produce. Insomma, questo mi sembra molto bello.
Avete già messo in evidenza l'evoluzione dei testi e delle parole del Signore dal mettere in rilievo le difficoltà dei diversi terreni a far crescere questo seme fino a oggi, dove sembra che il terreno sia unico, non sono più quattro, e che produca spontaneamente, senza bisogno di che si faccia nulla per renderlo fruttuoso. E quindi certo c'è una crescita, una progressione che voi avete già messo in evidenza nella direzione dell'opera del Signore, addirittura l'opera dell'uomo non solo non viene presa in considerazione, ma si dice neanche sa l'uomo, non si rende neanche conto, cioè è come se fosse, ho visto nel commento Giovanni dice che gli ricordava il Salmo 126, quando dice il Signore darà ai suoi amici nel sonno, che dorma o che vegli il frutto viene. E quindi sicuramente questa progressione in direzione ottimistica, diciamo, di grande speranza. E a me sembra che si possa notare anche questa novità rispetto ai testi precedenti, l'elemento tempo, perché in fondo questo non c'era, cioè i terreni erano piuttosto statici nel tempo. E così anche quando dopo il Signore aveva detto viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio, non c'è nulla di segreto che non sia per venire manifesto, l'elemento tempo non c'era, per cui anche abbiamo un po' dibattuto per capire quando avviene questo passaggio dal segreto al manifesto. Avviene gradualmente, oppure è da pensare per il tempo della fine, e quindi tutta la nostra vita è ancora nel segreto e poi alla fine si manifesta, un po' spingevamo in questa direzione, però di per sé il testo non dice nulla riguardo a questo. Invece oggi viene fuori la questione del tempo, perché dice che quando dà il frutto, subito manda la falce, perché la mietitura è arrivata. Quindi c'è un improvviso accelerarsi del tempo che dalla seminagione porta al frutto, e dal frutto immediatamente alla mietitura. Tanto che qui vedo che i testi, le Bibbie, propongono il testo di Gioele e dell'Apocalisse, che sono entrambi apocalittici, appunto, cioè parlano di questa falce che il Signore manda perché la mietitura è pronta, il tempo della mietitura è evidentemente il riferimento al tempo finale della storia. E in questo senso, allora, se le cose stanno così, cioè se c'è questa anche velocità del tempo, è interessante quell'altro testo che Giovanni cita nel suo commento, che è il capitolo quinto della lettera di Giacomo, quando dice: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri. Ecco, cioè, in tutte le tribolazioni della vita, in una situazione in cui il tempo sembra come che, cioè, sembra che non succeda niente, cioè va tutto male e non si vede segno di buone notizie, e invece qui dice: no, abbiate pazienza, fate come l'agricoltore che aspetta pazientemente il prezioso frutto. Mi sembra che la parabola che oggi Gesù ci porta spinga in questa direzione, cioè di una visione della storia, sia personale sia più grande, in movimento anche rapido, che un po' ci sorprende, perché noi non sembra di vedere questa rapidità. Tante volte anche appunto in una lettera come di Giacomo, ma anche altre lettere, quelle di Pietro, si mette in evidenza che i derisori diranno: vedete che non cambia niente, vedete, sono morti gli apostoli, tutte le promesse, le profezie di bene, di salvezza, di venuta del Signore. E lui dice: no, guardate, non lasciatevi ingannare da questi qua, perché in realtà il Signore invece agisce nella storia e sta facendo venire il suo giorno, che anzi verrà come un ladro, quindi state attenti. Tipico del ladro essere improvviso e rapidissimo. Ecco, quindi mi sembra che siano questi gli elementi. L'elemento tempo, certo, oggi è più presente che nei giorni passati. E quindi l'elemento speranza. I giorni passati eravamo anche un po' turbati da una certa sterilità di tanti terreni, e oggi veniamo un po' rassicurati dal Signore.